Sant'Anselmo d'Aosta, teologo e filosofo e dottore della Chiesa, vissuto tra il 1033 e il 1109. A parte Roma, con tre figure distinte, nelle altre città italiane dove è presente il MEC, sarà il primo ritratto con cui partirà l'itinerario quaresimale 2010. Noi vi proponiamo un breve estratto di Sant'Anselmo d'Aosta, tratto dal testo di Padre Antonio Maria Sicari. Buon ascolto! Dovunque è raccolto con manifestazioni di stima e di vera fraternità, ed egli si adattava ad ogni ambiente, offrendo a tutti amicizia e aiuto. L'amicizia, quella che unisce l'uomo a Dio e gli uomini tra loro, era la sua passione. Diceva che essa era la vocazione più profonda di ogni essere umano. Cercate di procurarvi amici ovunque, né dovete credere mai di averne abbastanza, ma siano essi ricchi o poveri, uniteli tutti a voi con profondità di affetto. L'unica condizione che metteva era che essa fosse fondata sulla comune passione per la verità. Contro gli usi del tempo, che inclinavano alla severità e al rigore, Anselmo preferiva sempre la dolcezza dei modi e la legge del buon senso. A volte la sua bontà era tanta che sconfinava nei miracoli e lo accompagnava la fama di compierne agevolmente tutte le volte che la carità lo richiedeva. Chiunque può vivere con lui si considera felice, scriveva il suo segretario e futuro biografo. E Anselmo applicava a sé e a chiunque gli chiedesse consiglio la ricetta spirituale che un giorno diede a un monaco tentato così gravemente che temeva di perdere la ragione. Lascia che sia Dio a provvedere a te. Così, benché aggravato da molte preoccupazioni, visse santamente anche la gravosa responsabilità dell'ufficio di abate e gli riuscì perfino di coltivare ancora i suoi amati studi teologici. Ma proprio in Inghilterra l'attendeva una tempesta che Anselmo non aveva previsto. Tra i suoi ammiratori c'erano stati anche il re Guglielmo il Conquistatore e il figlio cadetto di lui, Guglielmo il Rosso. Nel 1087 costui ereditò il regno di Inghilterra e inasprì la lotta per le investiture, approfittando della morte dell'arcivescovo Lanfranco e del fatto che a Roma il Papa Urbano II era combattuto dall'antipapa Clemente III. Le abbazie e le diocesi vennero piegate ai voleri smodati e agli interessi del re, uomo violento e avido. Stremata dalle tasse e dalle confische decise dal sovrano, la Chiesa d'Inghilterra invocò allora l'intervento dell'abate di Bec, sperando nella sua autorevolezza riconosciuta anche dal monarca. Anselmo cedette ai pressanti inviti. Chiese udienza al re e non gli fece mancare consigli e rimproveri anche sulla sua vita notoriamente dissoluta. Forse impaurito per una grave malattia che l'aveva colpito, forse anche a causa della venerazione che provava, Guglielmo il Rosso non solo lo ascoltò benevolmente, ma lo nominò successore di Lanfranco alla sede arcivescovile di Canterbury. Anselmo si sentiva sgomento. Il pensiero di dover abbandonare la sua amata abbazia e la vita monastica lo angosciava. Inoltre, l'elezione decisa dal re contrastava con i decreti emanati da Roma, che invalidavano simili elezioni, minacciando perfino la scomunica. Ma si trattava di decreti poco noti, e alcuni monarchi vantavano antichi privilegi che non erano ancora stati messi in discussione. In quegli anni, l'autorità del re sui suoi sudditi e i giuramenti di fedeltà che egli esigeva da tutti i suoi vassalli, anche se abati, sembrava spesso tanto forte e sacra quanto quella del Papa, e ugualmente fondata da Dio. Così a nulla valsero le proteste di Anselmo, che tentava in ogni modo di sottrarsi. I vescovi inglesi lo consacrarono quasi a forza, ed egli poté solo aggrapparsi alla speranza di recarsi subito a Roma per ricevere il pallio arcivescovile direttamente dalle mani del Papa. Ad Aosta si sono appena concluse le solenni celebrazioni per il nono centenario dalla morte di questo suo grande figlio, che fu uno dei fondatori dell'Europa cristiana, al quale è stato attribuito il titolo di Dottore Magnifico. Oggi si dice che il messaggio teologico di Anselmo è destinato ad imporsi nuovamente, man mano che la Chiesa è chiamata ad affrontare, con sempre maggior determinazione, due inevitabili sfide. Anzitutto quella dell'ateismo contemporaneo, che pretende appropriarsi della ragione. La grande sfida di Anselmo consiste nel dimostrare che l'ateismo non è possibile se non nel silenzio totale, nel soffocamento totale volontario dell'intelligenza e della ragione, nella chiusura della ragione umana alla questione più fondamentale e più angosciante. In secondo luogo, l'insegnamento di Anselmo potrebbe oggi essere determinante nella sfida che contrappone la Chiesa all'Islam. La concezione anselmiana della grandezza di Dio e della sua infinita adorabilità non potrà che essere gradita al mondo islamico. Ma al contempo non potrà non interrogarlo il fatto che Anselmo abbia visto nell'incarnazione e nella redenzione la dimostrazione più chiara e ragionevole di questa stessa grandezza.